oggi guardiamo ad Abramo in quanto è stato chiamato dal Signore. Abramo è il primo personaggio storico della Bibbia. Quelli che sono nominati prima di lui, Adamo, Noè, Caino, eccetera, tutti gli altri, sono più dei personaggi, non so come si può dire, emblematici, cioè si rappresentano più o meno la situazione di tutta l'umanità. Mentre il primo uomo storico, lui si può anche fissare qualche data pressappoco, è Abramo. Abramo, colui che ha ricevuto una parola da Dio, colui che ascolta e risponde a Dio. Sembra quasi di vedere in questo che l'uomo, ascoltare e rispondere a Dio, non entra nella storia, non fa storia. Quando l'uomo comincia a vivere questo rapporto con Dio, lasciarsi chiamare da Lui, allora quest'uomo entra nella storia. La storia comincia a dipendere anche da lui. Comincia con un comando ad andarsene. Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Un comando ad andarsene, legato subito anche ad una promessa. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome, diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno, coloro che ti malediranno, maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Un comando e una promessa. Vediamo un po' questo, veniamo a questa prima chiamata di Abramo. Vattene dal paese. Il paese rappresenta un po' i luoghi conosciuti, nei quali si sono formate delle abitudini, dove Abramo può sentirsi sicuro perché conosce sentieri, montagne, strade, colline, vallate, conosce tutto. Vattene da questi luoghi conosciuti, luoghi di sicurezza. E anche luoghi che danno ricchezza, perché quando uno conosce un posto, sa cosa frutta, e lì c'è la sua ricchezza. La patria rappresenta i legami umani, i legami sociali, quei legami che donano fiducia, donano sicurezza, ma anche ambizione, perché dentro la propria patria si può anche venire stimati, diventare grandi, essere qualcuno agli occhi degli uomini. Vattene dalla tua patria e dalla casa di tuo padre. La casa di tuo padre rappresenta i legami affettivi, le tradizioni, anche tradizioni belle, sante, che sono un po', che si sono impiantate nel cuore, nella vita. Vattene dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Il paese che io ti indicherò. Verso una situazione, verso una società non definita, non conosciuta. Abramo non conosce, non sa nemmeno dove, non sa chi ci sarà in quel paese. Abramo non sa se sarà migliore o peggiore, non sa se è vicino o lontano, gli viene chiesto così di fidarsi, di esercitare fede. Io ti indicherò. Viene chiesto ad Abramo di continuare ad adoperare fede, a dar fiducia in colui che lo chiama. La chiamata così, il rapporto di Dio che lo chiama, si rivela essere non solo un rapporto di un attimo, di un momento, ma un rapporto che continuerà. Io ti indicherò. Quindi è una chiamata ad esercitare fede e a stare in ascolto. Abramo dovrà tendere gli orecchi al Signore continuamente, a colui che lo ha chiamato, perché gli indicherà il paese, gli indicherà la strada. Quindi dentro questa fede ascolto c'è pace. Abramo può star nella pace perché sta sicuro su quel io ti indicherò, sulla persona di Dio, appoggiato su di lui. C'è pace quindi, però anche una continua attenzione, tensione dell'ascolto. Non so ancora, me lo indicherà. In una vita di questo tipo, chi conta è Dio, colui che chiama, la voce di colui che chiama. Abramo, col suo ubbidire, rivelerà agli occhi degli uomini i prodigi e le grandezze di colui che lo chiama. Chi conta è lui. Poi le promesse. Farò di te un grande popolo, ti benedirò, renderò grande il tuo nome. Sembrano quasi privilegi queste promesse di benedizione, però diventano subito non privilegi ma missione. Benedirò coloro che ti benediranno. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi la chiamata di Abramo avrà conseguenze anche per altre persone. L'obbedienza di Abramo alla chiamata avrà conseguenze per tutta la terra, per tutti gli uomini, per tutti quelli che lo benediranno e per tutti quelli che lo malediranno. Ci saranno conseguenze per tutti, quindi l'obbedienza di Abramo avrà dimensioni universali, anche se lui è un povero uomo, una persona sola. Vari altri interventi di Dio confermano via via, in vari momenti, Abramo. Lo confermano in questa chiamata, nonostante anche i suoi peccati, perché conosciamo anche un paio di peccati di Abramo. Quando è andato in Egitto, per paura che al faraone piacesse sua moglie, e allora per averla uccidesse lui, si è messo d'accordo con lei per dire: sei mia sorella, di che sei mia sorella. Così in Egitto e così anche nel paese di Gerar, col re Abimelech. Nonostante questi suoi peccati, vari interventi di Dio confermano la sua chiamata e la sua benedizione. Abramo ha ubbidito a quella chiamata, è partito, è andato in un paese, è stato attento alle indicazioni di Dio e ora si trova in quel paese che Dio gli ha indicato. Si trova là come forestiero, il paese non è suo, si trova là come nomade, ma così in qualche modo, avendo dato prova della sua fede, ha sperimentato anche la fedeltà di Dio. E quindi gli viene chiesto un secondo passo, è raccontato nel capitolo 17, un secondo passo, quasi una seconda chiamata, non è un'altra chiamata, ma è un nuovo passo nella sua unità con Dio. Il Signore gli apparve e gli disse: io sono Dio onnipotente, cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò numeroso molto, molto. E Abramo dovrà, per rinnovare o per accogliere ancora questa chiamata di Dio, fare un atto pubblico. Dovrà porre un rito solenne, pubblico, incisivo, che gli rimane impresso nella carne, proprio a conferma e a testimonianza della sua risposta a Dio e della chiamata che Dio gli ha dato. E questo sarà il rito della circoncisione. Questo è un passo che rende pubblico a tutti i componenti della sua tribù e a tutti i popoli, rende pubblico il suo rapporto di ubbidienza con Dio. Ma poi verrà un terzo passo ancora, che viene raccontato al capitolo 22, quando il Signore gli dice: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, eccetera. È il terzo passo nella chiamata di Abramo. Abramo viene messo alla prova. Perché? Sono molti anni che Abramo serve e segue il Signore. Sono molti anni che lui ha accolto la chiamata e ha obbedito. C'è bisogno ancora di metterlo alla prova? Hanno già cominciato a realizzarsi le promesse di Dio. Ha avuto un figlio, proprio lui, da Sara, in maniera miracolosa. C'è bisogno ancora di metterlo alla prova? Sì, proprio ora che le promesse hanno cominciato a realizzarsi, bisogna vedere se Abramo ama il Signore o ama le promesse. Bisogna vedere se Abramo ha seguito in tutti quegli anni, se ha seguito il Signore o se ha seguito i propri sogni, se ha seguito il suo Dio o se ha seguito in qualche modo il suo amor proprio. Magari attraverso le promesse che ha avuto da Dio ha coltivato un po' di amor proprio, di vanità. Bisogna vedere, e questo solo attraverso una grande prova, se Abramo ha risposto e ha continuato a rispondere a una chiamata, oppure se si è appropriato, se è rimasto fedele a Dio o se ha ceduto alla tentazione della propria gloria. In fin dei conti, si potrebbe riassumere così, bisogna vedere se Abramo ama Dio o se ama se stesso, se ama Dio o se ama Isacco, e in Isacco quindi la propria gloria. E Abramo supera questa prova. Abramo ama veramente Dio, è pronto a donargli, è pronto a offrire il figlio Isacco, perché per lui è Dio il vivente, è Dio colui che lo ha chiamato, Dio gli può chiedere quindi tutto. In questo modo supera la prova e lascia intravedere che quello che Abramo vive, quello che Abramo fa, può essere riconosciuto come dentro il disegno di Dio, come volontà di Dio. Così la vita di Abramo diventa rivelazione di Dio. Abramo stesso non lo sa, non se ne rende conto, ma quando una persona ubbidisce a Dio, la sua vita diventa. In questa occasione il Signore conferma la ricompensa ad Abramo, ti benedirò, e gli conferma la missione universale. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché hai obbedito. Una missione speciale, perché Abramo non dovrà far niente. Saranno benedette in te per la tua discendenza. Quando una persona risponde a Dio, non occorre che faccia niente di particolare. Diventa benedizione diventa dono proprio per il fatto che risponde al Signore. Dio ha chiamato Abramo e continua a chiamare. Il modo con cui Dio chiama si ripete, perché Dio è sempre Lui. Anche se i modi esteriori, le persone, le circostanze sono diverse, però è sempre lo stesso Dio che chiama e l'uomo è sempre uguale. La situazione interiore dell'uomo che deve rispondere è identica. Quindi possiamo vedere nella chiamata di Abramo quasi uno schema di come sono le chiamate di Dio ancora oggi per tutti quelli che Lui vuole attirare a sé per qualche missione. E allora vediamo le chiamate di Gesù. Mentre camminava lungo il mar di Galilea, vide due fratelli che gettavano la rete in mare. Disse loro: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Ora chi chiama qui è Gesù, è Lui la voce di Dio. Quelli che Gesù chiama devono ancora lasciare, non è detto qui, paese, patria, casa di tuo padre, ma in pratica essi, lasciando le reti e la barca, lasciano le loro ricchezze, i legami sociali e anche i legami affettivi. Giacomo e Giovanni lasciano il loro padre Zebedeo, lasciano le proprie tradizioni, lasciano tutto il loro mondo conosciuto, proprio come Abramo. Qui Gesù non dice verso una terra che ti indicherò, dice seguitemi. Così la terra viene già indicata, non è una terra ma una persona. La meta è Gesù stesso. Quindi quelli che sono chiamati saranno in una continua pace, perché è sempre con loro colui che li chiama, ma anche in una continua tensione all'ascolto e alla contemplazione, perché Gesù è in cammino. Vengono chiamati a mettersi in cammino, non a sistemarsi. Più avanti vedremo che anche a questi discepoli Gesù chiede un segno concreto per rendere pubblico la loro obbedienza, la loro adesione, un segno di alleanza, e questo segno sarà il partecipare al pane e al calice. Durante l'ultima cena Gesù offrirà loro, darà loro da mangiare e da bere il suo pane e il suo calice, il suo corpo e il suo sangue. E questo è il segno che sancisce la loro obbedienza, la loro risposta alla chiamata. È un gesto molto semplice, questa partecipazione al pane e al calice, ma è chiaro, indica la condivisione completa della vita e conferma così la propria risposta al seguitemi di Gesù. Come ad Abramo è stato chiesto il segno della circoncisione, così ai discepoli Gesù chiede questo passo, questo nuovo passo di condivisione, di partecipazione alla sua vita. E come Abramo è stato provato, la prova viene anche per i discepoli dopo alcuni anni. Anche i discepoli di Gesù devono superare questa prova per vedere chi è che stai seguendo. Stai seguendo te stesso o Gesù? Stai seguendo Gesù o dei sogni che ti sei fatto? Questa prova ritornerà spesso nella vita dei discepoli del Signore. In certi periodi sarà una prova che dura a lungo. Segui Gesù che ti chiama o segui le tue idee su ciò che è buono? Fai quello che ti sembra buono, che sembra buono a te, o segui Gesù? Questa prova per i discepoli, per i primi discepoli, è avvenuta sul Calvario, nell'orto degli ulivi e sul Calvario, quando Gesù è stato condannato dagli uomini, è stato privato di ogni segno di umanità, addirittura di ogni gloria, disprezzato, quando Gesù è stato annoverato tra i malfattori. Allora è stata la prova decisiva dei discepoli. Segui te stesso o segui Gesù? E abbiamo visto due modi diversi di vivere questa prova, il modo di Giovanni e il modo di Pietro e degli altri discepoli. Giovanni rimane con Gesù in silenzio, anche nel Sinedrio e anche sul Calvario. Pietro invece non dà prova di amore fedele e costante per Gesù. Non supera in un primo momento la prova. Ma nonostante questo, dopo il suo pianto e ravvedimento, rimane per lui ancora la promessa del Signore e la supererà in seguito questa prova quando toccherà direttamente la sua vita, quando verrà messo in prigione, verrà flagellato e alla fine della vita, quando ancora subirà il martirio. Ma questa terza prova viene, c'è, ci sarà per tutti quelli che seguono il Signore. Dopo la prima chiamata c'è il momento in cui devono manifestarlo pubblicamente, manifestare pubblicamente la loro adesione a Dio, alla sua chiamata attraverso Gesù. E poi, dopo un periodo abbastanza sufficiente per rafforzarsi, ci sarà la prova del Calvario. Segui Gesù o le tue idee di ciò che è buono? Segui Gesù nell'obbedienza giornaliera al tuo compito? O segui te stesso, i tuoi sogni, le tue ambizioni? Segui Gesù che ogni giorno ti può chiamare, può chiederti qualche cosa? O segui una tua sistemazione? Stai rispondendo a uno che ti chiama o con la tua intelligenza ti riappropri dei doni di Dio, ragionando sui tuoi passi, decidendo le tue cose con ragionamento oppure lasciandoti chiamare? Ami Gesù o ami te stesso? Con la prova del Calvario si conclude per Pietro con quelle tre domande che Gesù gli ha rivolto due giorni dopo. Tu ami me? Ami me più di costoro? Mi vuoi bene? Gesù fa queste domande a Pietro dopo che lui è stato disprezzato, condannato e ucciso. Ami me? Mi ami ancora? E la risposta a questo terzo passo, a questa prova, diventerà la conferma definitiva della chiamata e della missione, perché ognuno che viene chiamato per un compito universale, per un compito verso gli altri. Così a Pietro è stato detto: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. E così ad ognuno di noi, quando viene chiamato, e supera questa prova, il Signore darà da un compito per gli altri uomini, che può essere un compito di testimonianza o un compito di servizio. Gli apostoli parlano spesso nelle varie lettere che hanno scritto, parlano spesso della chiamata che noi abbiamo avuto. Ed è una cosa molto importante questa chiamata, sia per il fatto che siamo chiamati, che c'è uno che ci chiama, e quest'uno è Dio, che ci chiama attraverso Gesù, sia ciò a cui Egli ci chiama. Nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo dice, anzitutto, considerate chi siete voi che avete avuto la chiamata di Dio. Siete dei poveretti, tra di voi non ci sono nobili, sapienti, potenti. Quindi la chiamata di Dio non deve essere un motivo per vantarvi, perché siete dei poveretti e rimanete tali. E quindi la chiamata di Dio ci lascia umili, benché anche molto fieri, perché chi chiama è Dio. Diventiamo per Dio più importanti dei nobili, dei sapienti di questo mondo e dei potenti. Dio mette la sua fiducia in questi poveri, in questi umili. Considerate la vostra chiamata. E poi, quando l'Apostolo dice a che cosa siamo chiamati, dice: siete chiamati ad essere santi, insieme a tutti quelli che invocano il Signore nostro Gesù Cristo in ogni luogo, chiamati ad essere santi. Oppure, un po' dopo, siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo. Ecco la santità che cos'è: la comunione col Figlio Gesù, vivere uniti a Lui. Quindi vivere ubbidienti al Padre, ecco la santità. E anche San Pietro dirà: l'immagine del santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi. Siamo chiamati a questo, alla santità, cioè a guardare a Dio, a vivere la sua vita, a stare in ascolto e in contemplazione di Dio. Poi San Paolo, nelle altre lettere, io ve ne dico solo ancora due o tre, nella lettera agli Efesini, per esempio, dice che la chiamata che abbiamo avuto ha delle conseguenze. Dobbiamo, dato che siamo chiamati da Dio, dobbiamo volere certe cose e certe altre non volerle. Comportatevi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, della chiamata che avete ricevuto, cercando di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, una sola speranza, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella è la vostra vocazione. Quindi la chiamata è una chiamata alla santità, ma ci impegna a vivere, a sforzarci anche di vivere secondo questa chiamata, quindi a stare in contemplazione di Dio, che è uno solo, quindi saremo uniti. Ecco, la chiamata di Dio, sì, con la nostra risposta alla chiamata, non cerchi ciascuno il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, eccetera, eccetera. La chiamata si manifesta e si realizza in questa unità. Però c'è anche per noi la promessa, per coloro che sono chiamati e che rispondono, e rispondono forse anche con sofferenza, perché mantenere l'unità con gli altri cristiani può costare obbedienza, può costare rinnegare se stessi, però c'è una promessa. E questa ce la esplicita San Pietro. nella sua prima lettera, e il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, egli stesso vi ristabilirà. Dopo una breve sofferenza vi confermerà e vi renderà forti e saldi. A lui la potenza nei secoli. La nostra chiamata è una chiamata alla gloria eterna in Cristo. Vi ha chiamati alla sua gloria eterna. Ecco la promessa che abbiamo, mantenendo fedeltà alla chiamata. Però Dio è fedele e quindi anche in questo contempliamo anzitutto la chiamata di Abramo, perché in essa in maniera concreta e plastica vediamo anche lo scopo e le condizioni di ogni nostra chiamata, da quelle che ci sembrano più piccole a quelle più grandi, ma tutte sono grandi perché grande è colui che chiama. E quindi non ci sono chiamate grandi e chiamate piccole, perché uno solo è Dio, Padre, che chiama e che dà compiti agli uni e agli altri in maniere diverse. Contemplando la chiamata di Abramo, riceviamo luce e forza e coraggio anche per rispondere alle nostre piccole chiamate d'ogni giorno. Sia lodato Gesù Cristo.